Ospedali in affanno, vediamo i migliori e i peggiori. Secondo il GIMBE, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE. Cartabellotta, partiamo da un sud che troviamo praticamente in ginocchio e la cosa non stupisce, purtroppo, ahimè.
Io esprimo rispetto a quello che è il concetto di classifica sempre qualche perplessità, perché è evidente che quanto più ci si sposta su una dimensione analitica piccola, quindi il singolo ospedale, è ovvio che ci sono tanti fattori, tanti elementi di contesto che possono influenzare questa classifica. Pensiamo anche a quelle che vengono fatte dalle istituzioni internazionali che confrontano ospedali di diversi paesi. Detto questo, il dato che noi spesso abbiamo condiviso anche nella sua trasmissione è che noi abbiamo in sanità un'Italia sostanzialmente a due velocità, un sud che arranca per mille motivi, e una performance sanitaria non solo ospedaliera ma anche territoriale al nord, che invece riesce sempre più a fatica a garantire i cosiddetti livelli essenziali di assistenza. Poi, se entriamo nel merito del lavoro effettuato da Agenas, che come lei ha detto ha valutato 53 aziende ospedaliere, sia universitarie, 30,
poi vedremo anche i criteri.
È ovvio che il Sud risente dal fatto che anche se la struttura ospedaliera dovesse essere straordinariamente d'eccellenza, avendo quasi sempre un territorio inadeguato, non può avere le stesse performance degli ospedali del Nord. E cosa intendo con questo? Che anche il miglior ospedale, se non è circondato da un buon territorio che permette la presa in carico dei pazienti diversi, che riduce gli accessi al pronto soccorso, che permette in qualche maniera di gestire sul territorio tutte quelle problematiche che spesso vanno in ospedale, è ovvio che anche l'ospedale con le migliori tecnologie, con i migliori professionisti, non può produrre gli stessi risultati. Cosa voglio dire?
Certo, ha dei buchi.
Che la classifica ha un suo senso, però va contestualizzata nell'ambito di quelli che sono i servizi sanitari regionali, che mediamente sono di qualità molto più bassa a sud.
Allora, Cartabellotta, la sua lotta affinché venga dato risalto, venga dato valore, denaro anche da spendere in maniera giusta, la sanità pubblica la conosciamo, ne abbiamo parlato con lei anche in altre occasioni, perché insomma un paese in cui su 53 ospedali pubblici 9 raggiungono livelli di performance alti, mentre 12 non sono risultati nemmeno sufficienti, ci mette davanti però a un po' di domande, tipo: è tutta colpa di una politica miope? I soldi ci sono ma vengono gestiti male? A che punto sta nella testa dei decisori l'utilizzo dei soldi del PNRR per le nostre strutture sanitarie? Chi ha una risposta a questo? Lei ce l'ha, Cartabellotta?
Ma io provo a dargliela, perché voglio dire è un tema che studiamo da anni. Ricordo che si è accolta che GIMBE lanciò la campagna Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale nel 2013, quindi diciamo in tempi non sospetti. Ecco, il primo elemento che dal punto di vista delle politiche di investimento tutti i governi negli ultimi 15, potremmo dire anche 20 anni, non hanno mai messo la sanità tra le priorità di investimento del paese, anche perché noi non dobbiamo dimenticare che siamo un paese che ha un debito pubblico altissimo, siamo un paese che cresce poco dal punto di vista economico, però all'interno di questa situazione di contesto economico finanziario la sanità non ha mai rappresentato, diciamo, una priorità. E questo in prospettiva da che cosa si vede? Che negli ultimi 15 anni siamo passati dall'investire il 7,71% del PIL in sanità, tendiamo al 6,2% nel 2025, quindi al di là delle cifre assolute poi la percentuale di investimento si abbassa, perché si scelgono altre tipologie di priorità su cui non voglio entrare, che poi sono diverse da governo a governo, voglio dire, per ovvie ragioni, però tutti i governi hanno una costante, nessuno rilancia la sanità pubblica, quindi questo è un problema, diciamo, di priorità di investimento. Poi c'è il problema di come vengono spesi questi soldi. È evidente che ci sono svariate tipologie di sprechi, poi possono essere più in alcune regioni che in altre, più in alcune aziende sanitarie che in altre, ma è certo che si fanno tanti esami inutili, tanti farmaci prescritti in maniera inappropriata, ecco, uno per tutti gli antibiotici, per cui oggi dobbiamo spendere dei soldi per il piano di contrasto all'antibiotico resistenza, ci sono problemi di coordinamento ospedale-territorio, quindi ci sono tutta una serie di problematiche per cui oggi potremmo dire pochi soldi ma anche tanti sprechi, quindi le due cose messe insieme, lei capisce bene, voglio dire che difficilmente possono dare un servizio di qualità. E poi c'è la questione del PNRR, su cui oltre alle difficoltà oggettive, che ovviamente dipendono anche dal fatto che un piano che è stato scritto prima della pandemia, poi si è scontrato, diciamo, diciamo anche con l'aumento delle materie prime, dei costi delle materie prime, dei costi dell'energia, quindi che potrebbe non avere più quella sostenibilità economico-finanziaria, però dico adesso vengono messe in dubbio tutta una serie di riforme, in particolare quelle dell'assistenza territoriale, con le case della comunità, con gli ospedali di comunità, quindi è evidente che la discontinuità di governo è un ulteriore elemento di complicazione, dove però i margini, diciamo, di riorganizzazione di questo tipo di investimenti sono pochi. Però mi permetto su questo di fare una piccola chiosa.
Prego.
Noi stiamo parlando, per quello che riguarda la sanità, sul PNRR di circa 16 miliardi più il fondo complementare, che quindi arriviamo a 18 miliardi, mettiamo in, facciamo anche 20, ecco, giusto per dire, ci mettiamo
cifra tonda.
Sono spalmati, ecco, per fare cifra tonda, che sono spalmati in 5 anni e noi in 5 anni spendiamo circa 650 miliardi di spesa pubblica, quindi un po' la politica, devo dire, che ha in qualche maniera enfatizzato le potenzialità del PNRR per risolvere i problemi della sanità italiana, perché è ovvio che non potendo utilizzare quei soldi per il personale, che oggi rappresenta il vero nodo della questione di tutti i settori, l'ospedale, il territorio, abbiamo fatto noi lavori adesso sui medici di famiglia, sui pediatri, stiamo facendo anche altri, che è ovvio che se tu non aumenti al tempo stesso la spesa corrente, anche quegli investimenti che vai a creare, quindi tutte queste strutture, rischiano di rimanere vuote, quindi è il pensiero che manca, anche il pensiero riformatore. L'ultima riforma noi l'abbiamo fatta nel 1999, sono passati quasi 25 anni e nel frattempo il mondo è cambiato dal punto di vista epidemiologico, tecnologico, evidente, informativo, informatico, quindi le concause sono diverse, però oggi ci troviamo in quella situazione che noi denunciamo da anni e la nostra battaglia continua, dove i diritti dei cittadini non vengono più tutelati e purtroppo quella che dovrebbe essere
è sempre peggio
andare
da privato
è diventata una necessità, lo sappiamo, perché
esatto,
noi ogni giorno ricevamo decine di telefonate, mail, di lamentele di tutti i tipi.
Sì. Torniamo alla classifica di Agenas, i criteri, no? I criteri con i quali sono stati valutati questi ospedali pubblici sono tempi d'attesa, tassi di ricovero ad alto rischio di inappropriatezza, il pronto soccorso, i bilanci in ordine, il numero del personale sanitario tra medici e infermieri per posti letto disponibili e il livello di obsolescenza di macchinari e apparecchiature. Sono dei criteri corretti secondo lei? Questi criteri riusciamo a dare un'idea della tipologia di ospedale?
Assolutamente sì, è quella che si chiama valutazione multidimensionale, che da un lato mette dentro il concetto dell'accessibilità, quindi i tempi d'attesa, il pronto soccorso, dall'altro il governo dei processi organizzativi, l'attrattività, l'efficienza, poi la sostenibilità economico-patrimoniale, il personale, gli investimenti, quindi è un po' uno sguardo a tutto tondo. Però è evidente che quegli elementi, quindi dal punto di vista metodologico, nessuna criticità. Poi sono quegli elementi di contesto locale che rappresentano, si chiamano tecnicamente, delle variabili confondenti che spesso possono non possono permettere una comparabilità piena di questi indicatori tra un ospedale del nord e un ospedale del sud, uno per tutti, come dicevo, il territorio che sta accanto a quell'ospedale, per essere un po' più chiari, ecco, la classifica del campionato di calcio è molto semplice, perché se vinci prendi 3 punti, se pareggi ne prendi 1, se perdi ne prendi 0, però se noi cominciamo a mettere i passaggi, i tiri in porta, i contratti vinti, le palle perse, è ovvio che aumentando il numero di valutazione che poi possono avere dei margini di discrezionalità, la classifica diventa molto più complicata da fare, quindi questo sicuramente un esperimento ben riuscito, che mi auguro si amplierà anche rispetto a quello che è il numero degli indicatori. So che sta lavorando anche sugli indicatori territoriali, perché è importante tastare il polso non solo della situazione ospedaliera ma anche di quella territoriale, e io un giorno sogno a un set di indicatori che siano integrati, perché di fatto a me non interessa sapere come sta l'ospedale, come sta il territorio, ma come sta la rete di servizi che si prende cura del cittadino. Poi essere in ospedale perché c'è una necessità è ok, altrimenti deve essere territoriale.
Questi dati, però, bisogna dirlo per correttezza e completezza di informazione, risalgono al 2021, quindi forse si dovrebbero anche incrociare i dati della pandemia, no? C'è l'influenza della pandemia nel periodo di riferimento, perché non ha colpito poi tutte le zone allo stesso modo.
Sì, sono stati analizzati 3 anni, il 19, il 20 e il 21, e poi molti confronti fatti sono stati tra il primo e l'ultimo anno. È evidente che avendo vissuto la pandemia nel mezzo, ci sono alcune performance che possono sicuramente risentire di un periodo emergenziale, e l'anno 2021 sappiamo che non è un anno da cui la sanità era uscita sostanzialmente dall'emergenza pandemica, anzi esatto. Probabilmente il 21 è stato quello dove tutte le regioni sono state coinvolte, perché nel 20 di fatto, soprattutto nella prima ondata, le regioni del sud sono state risparmiate, quindi bisognerebbe vedere che cosa succederà l'anno prossimo con la stessa valutazione, perché comunque esatto. Si tratta di 3 anni dove l'impatto della pandemia è stato nel 20 e nel 21 diciamo imponente per quello che riguarda diciamo la straordinarietà dei servizi da erogare.
Va bene, grazie. Grazie al presidente della Fondazione Gimbe, grazie al dottor Nino Cartabellotta.